Allora, ringrazio ancora una volta la vostra università, e credo che la nona o la decima volta che parlo agli studenti di scienze politiche, in un momento molto particolare, perché purtroppo se il secolo scorso è stato pieno zeppo di genocidi, guerre, violenze, noi tutti speravamo che il nuovo secolo sarebbe stato un pochino meglio e purtroppo vediamo che non lo è affatto. Quindi è bene discutere e questo incontro credo che sarà molto interessante per voi ma anche per noi. E siccome in questo c'è una situazione particolare che mi fa ripensare se questo tema, che è il tema scelto per questa riunione, non andrebbe ampliato alla situazione particolare che stiamo vivendo, vivendo in Italia, vivendo in Europa, vivendo in America Latina, con situazioni che sembrano drammatiche, senza uscita. Siccome io sono piuttosto ottimista, spero di comunicare a voi la mia speranza che non sia affatto così tragico. Si esce da queste situazioni. Noi siamo usciti in Argentina dal baratro della dittatura e anche passo passo dalla crisi economica, con cambiamenti, con forti cambiamenti che vanno osservati. Allora, dato che il tema proposto e che dovrei trattare è il genocidio e i genocidi, io sono un po' disubbidiente oggi, con però anche una giustificazione, perché disubbidienti bisogna essere qualche volta. Anche per esempio di fronte ai genocidi, anche di fronte alle dittature. Ebbene, credo che c'è un diritto a essere disubbidienti e a volte anche un dovere. E allora io, siccome ho qui alla mia destra un buonissimo esempio, parto da quello. Questo signore, che è stato console a Buenos Aires, è stato disubbidiente, perché c'era la obbedienza debita. E poi di questo tema parleremo, ma ci sono cose che non devono essere ubbidite. Per esempio, le leggi razziali in Italia durante il fascismo, che io le ho subite, c'erano delle leggi, ma quelle leggi andavano disubbidite. E allora questo signore, durante la dittatura in Argentina, mentre un suo collega diplomatico, un ambasciatore, chiudeva le porte dell'ambasciata, avevano in comune non solamente la diplomazia, ma anche il nome, si chiamavano Enrico tutti e due, guarda un po'. Solo che l'altro Enrico chiuse le porte dell'ambasciata per non dover rispondere ai tanti connazionali, tanti italiani che facevano, lui diceva, un codazzo davanti all'ambasciata, sbraitavano e gritavano che volevano sapere, volevano essere aiutati. E allora disse a dei, ci fu un gruppo di sindacalisti che vennero e furono condotti dal nostro corrispondente dell'ANSA a parlare con l'ambasciatore. Quando uno chiese, ma allora è vero che scompaiono? È vero? Cosa sta accadendo? C'era tutta sta gente che gridava. E allora cosa ho fatto? Ho chiesto consiglio al poliziotto. Il poliziotto mi ha detto, beh, io cosa farei? Io chiuderei la porta. E così ho fatto. Adesso è tutto tranquillo. Questo è stato un atteggiamento. Atteggiamento non solamente dell'ambasciatore italiano, di tanti altri ambasciatori, anche del nunzio apostolico. Quello ci apriva le porte. Ci batteva le mani sulla spalla e ci diceva, poveretti. Però noi non volevamo compassione, volevamo azione. E intanto c'era un giovane console che disubbidiva e ha salvato tanta gente. Ha corso però dei rischi della propria vita. E noi, come definiamo questo? I giusti. Lui è un giusto, perché ha salvato delle vite a rischio della propria. Allora, disubbidiamo. Disubbidiamo perché ci sono delle leggi morali che vanno al di sopra di certe leggi. Direi che c'è una legge superiore. C'è una definizione superiore che include il genocidio ed è il crimine di lesa umanità. È il non rispetto di tutti e ognuno dei diritti umani. Allora, quello include il genocidio. Pochi giorni fa parlando per telefono con una mia compagna, una madre di Plaza de Mayo, dopo che c'è stata una sentenza in uno dei processi che adesso si fanno finalmente in Argentina, dopo che per un lungo periodo non si sono potuti fare, mi ha detto che si sta parlando in Argentina di non definire più quello che è accaduto in Argentina come genocidio, ma come politicidio. Stanno studiando questa nuova parola, politicidio. Quelli che ordinano, in realtà non sono loro i genocidi, ma ordinano agli altri di esserlo. E allora c'è questo termine di obbedienza debita, l'obbedienza dovuta, che echeggia a tanti periodi della storia. Pensate ai criminali nazisti, anche loro quando furono processati dicevano no, io ho obbedito, era l'obbedienza debita. In Argentina, quando è finita la dittatura, un primo presidente ha indetto una commissione che ha ricevuto tutte le nostre denunce, ha presentato finalmente un'informazione molto ampia che è diventata un libro, Il Nunca Más, che forse voi lo conoscete, e c'è stato un processo. Poco dopo, il processo è stato per i principali capi delle giunte militari e ci sono state le condanne, le prime condanne. Poco dopo, lo stesso presidente che aveva indetto la commissione, che ha permesso che si facesse questo processo, emana due leggi, ecco di nuovo le leggi. La prima è punto finale. A partire da questa data non si processa più nessuno. Poi un'altra legge, ubbidienza dovuta. Se te l'hanno ordinato, tu hai obbedito. Ma certe cose non si obbediscono, non si può ubbidire se ti dicono di torturare o ammazzare. E allora ecco di nuovo questa parola, ubbidienza debita. Finalmente dopo viene un terzo presidente che libera anche quelli che erano stati processati con un'amnistia e quindi sono tutti liberi. Per diversi anni non si può più fare dei processi in Argentina e ci sono dei processi in Italia che per noi sono stati molto importanti. Poi finalmente abbiamo avuto con l'aiuto degli ultimi governi un gran forte appoggio sul tema dei diritti umani e si è potuto con un'altra lotta, ma lì con l'intervento della cittadinanza, e riuscire a che queste leggi di impunità fossero revocate e ora ci sono i processi in Argentina. E oggi invece io quello che desidererei più che parlare del passato è parlare del presente. Certo che a partire dal presente andremo anche all'indietro. E allora cosa vedo io in questo momento dal mio punto di vista? Io sono una persona che una cosa che ci sarebbe da dire riguardo a tutto il tema è che siamo tutti diversi, ma anche siamo tutti uguali. Quando si parla di razze, di diversità e di genocidi, in base a tutto questo, ci sarebbe da dire che c'è una sola razza, che è la razza umana, perché se ti fai un taglietto, anche se hai il colore della pelle è diverso, il sangue è uguale, viene fuori rosso, e guardate, siamo diversi, per esempio biondi, bruni, castani, poi quando invecchiamo diventiamo, abbiamo tutti i capelli bianchi o grigi, no davvero, c'è da dire questo, siamo tutti esseri, però siamo tutti diversi, ognuno ha la propria identità, le proprie origini, la propria storia. Sono italiana in Argentina, sono ebrea, però per molti ebrei lo sono poco perché sono pochissimo religiosa, sono diversa in quanto a quasi tutti voi, perché sono un po' disabile, perché ci vedo poco. Tutti abbiamo una diversità, abbiamo una diversità di storia. Io per esempio, con rispetto alla legalità, alla giustizia, ho la mia propria storia, perché avevo dieci anni, pensate, ne avrò avuti 9 quando mio padre, avvocato, mi porta davanti ai tribunali a Milano, perché come tutti i bambini volevo sapere cosa fa il mio papà, qual è il suo mestiere. E allora mi ha spiegato, da bambina piccola, allora c'è un ladro, una persona che si è comportata male, e qui la giudichiamo. Lui si può difendere, ci sono gli avvocati come me, e poi c'è il giudice, poi ci sono le prove. E allora per me la giustizia era una cosa meravigliosa, mio padre formava parte della giustizia. Pochi mesi dopo, avevo 10 anni, mi cacciano da scuola, perché sono ebrea e perché ci sono le leggi razziali. quella è stata la prima ingiustizia che ho subito nella mia vita, poi ne ho viste tante, tante altre ingiustizie, violenze e tante altre cose. La peggiore viene naturalmente sotto la dittatura in Argentina, che non la chiamiamo più dittatura militare, non so se lo sapete. Noi la chiamiamo dittatura civico-militare, perché dietro i militari, spingendoli, come anche in anteriori colpi di Stato in Argentina, voi che studiate scienze politiche, nel secolo scorso ci sono stati ben 6 colpi di Stato in Argentina. Il peggiore è stato quello del 76, ma ce ne sono stati tanti altri. E sempre, sempre c'è stato sotto sotto chi spingeva i militari come braccio armato, e gli interessi c'erano. Gli interessi c'erano perché non lì sì, c'era il gruppo lì, adesso parliamo di nuovo di genocidio, c'era quel gruppo, c'era quella generazione che voleva grandi cambiamenti, voleva maggior giustizia sociale, che ci fosse uguaglianza di opportunità per tutti, un mondo migliore, quelli erano gli ideali, le mete, la lotta. E dall'altra parte c'era una classe sociale, terratenenti, di gente con molto potere economico e politico, che questi cambiamenti assolutamente non li voleva. Allora c'è questa canzone che molti conoscono adesso perché è leitmotiv di questo film Habemus Papam, che dice «Todo cambia, todo cambia». E lì volevano i cambiamenti. Non poterono darsi questi cambiamenti perché purtroppo venne questa dittatura. Ma questi cambiamenti oggi avvengono in Argentina. E questa è la cosa interessante per tutti, perché quelle situazioni che sembrano chiuse, quelle strade che sembrano chiuse, quelle crisi che sembrano che continueranno, che andrà sempre peggio, si può venire fuori da ciò. Questa è una cosa da tenere presente, ma non basta sognare, non basta impegnare, neanche dire mi impegno. Bisogna capire le avvisaglie e bisogna agire a tempo. Come? Sotto democrazia, voi siete in democrazia, noi lo siamo in Argentina felicemente da 35 anni, che è il massimo che io abbia conosciuto di democrazia in Argentina. In democrazia ci sono i mezzi, c'è il Parlamento, c'è la stampa libera, che noi abbiamo avuto la stampa chiusa in Argentina, abbiamo avuto un silenzio colpevole della società, della stampa, degli aiuti, del mondo, di tutto il mondo, e molto pochi rompevano questo silenzio, con rischio della propria vita, con atti molto coraggiosi, con strategie molto intelligenti. Allora c'è sempre questa possibilità. La democrazia non sarà forse la cosa perfetta, ma è il miglior sistema finora trovato dagli esseri umani, e uno dei suoi valori è essere anche perfettibile. Quello che ci vuole, e mi rivolgo a voi che siete giovani, perché per me la cosa più importante è parlare ai giovani, e bisogna senza violenza, con intelligenza, strategie, agire a tempo quando le avvisaglie ci sono. E a volte ci sono delle situazioni, e torniamo ai genocidi e alle situazioni di crimini di lesa umanità, quando sorgono le possibilità di crimini di lesa umanità. Pensate alla storia del secolo scorso, pensate all'avvento del fascismo e del nazismo. Cosa c'era? Si usciva dalle guerre, c'erano delle crisi economiche severissime, delle crisi sociali, e c'era chi non voleva cambiare il mondo, non voleva cambiare le cose. Di fronte a tutto questo, ecco che nascono i regimi totalitari, le dittature, e di nuovo ci sono la lesione dei diritti umani, le leggi, queste leggi che secondo me non dovrebbero essere rispettate, ma che a tempo bisogna capire. E quindi bisogna stare molto attenti. La conoscenza dei fatti, la ripetizione dei fatti, che tutti noi le conosciamo, io le ho vissute, la ripetizione dei fatti le ho vissute direttamente nella mia persona. Lo dico quando mi mettono un microfono davanti, che ho avuto mio nonno che è rimasto in Italia quando noi ci siamo salvati a tempo andando in Argentina, è finito ad Auschwitz. E dopo molti anni mia figlia, 18enne, in circostanze diverse, in un paese diverso, sotto una dittatura, ha avuto lo stesso destino. È stata sequestrata, portata in un campo di concentramento e uccisa, e non c'è tomba. Nei due casi non c'è tomba, c'è una ripetizione di fatti, sempre si parla di dittature e si parla di lesione dei diritti umani. Oggi c'è una lotta nel mondo per una maggior giustizia e ci sono nuove leggi, ci sono delle leggi internazionali, c'è una giustizia internazionale e si spera nel meglio, però bisogna stare attenti. Come possiamo noi interpretare il mondo? Con la conoscenza e con la discussione. E voi giovani siete specialmente preparati a osservare, capire, riflettere e discutere. Ragione per cui io in generale imparo moltissimo dai ragazzi, perché sono tutt'altro che assenti, egoisti, che non si occupano. Sono giovani preparatissimi a essere domani e anche oggi i veri protagonisti in Argentina. E questa è l'ultima cosa che dico. In Argentina oggi abbiamo quei cambiamenti che erano le mire e gli obiettivi di quei militanti di allora, e c'è un risveglio politico notevole nella gioventù. La gioventù oggi in Argentina è protagonista in tutte le sedi politiche, e questo per noi è particolarmente importante. E tra questi giovani, voglio sottolinearlo, le donne, non solo la nostra presidentessa, ma le donne hanno dei posti importanti politici e hanno dei posti di rilievo nelle lotte politiche. Questo è da tenere presente, da osservare e anche capire come è avvenuto. Poi, se voi volete, vi spiego come è avvenuto. Ma adesso lascio la parola ai miei compagni.